powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
Selling your car to Carvana is as easy as...
As easy as pie?
Sure. All you have to do is enter your license plate or VIN.
As easy as a stroll in the park.
Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds.
As easy as singing!
Why not? Schedule a pickup or drop-off and Carvana will pay you that amount right on the spot.
As easy as playing guitar.
Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as...
Can be.
Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today.
Nel vasto deserto della storia, un singolo anno è un granello minuscolo di sabbia. Molti anni sono pieni di persone, di eventi insignificanti che non hanno alla fine avuto grandi effetti sulle relazioni internazionali, se ci si ferma un attimo a pensare a Dömermina Roherrer. Tuttavia, in alcuni casi, un singolo anno può tranquillamente rappresentare uno spartiacque per una nazione, per un popolo. Questo è il caso della rivoluzione islamica iraniana che si svolse nel 1979. Capire le ragioni delle asfissianti sanzioni economiche che oggi gli Stati Uniti stanno applicando a Teheran sarebbe soltanto un pezzo del puzzle se non cercassimo anzitutto di comprendere la storia della rivoluzione iraniana, cioè di quella spaccatura tra Iran e Stati Uniti che nel 79 ribaltò una monarchia cosiddetta filo occidentale per mettere al potere un ottantenne islamista esiliato da oltre 14 anni. Come tutti gli eventi storici, la rivoluzione iraniana del 79 ha avuto molte cause e come tutte le questioni controverse c'è chi si è andato un pochino a polarizzare sulla questione, cioè c'è chi vede nel vecchio Shah Pahlavi deposto la figura di un uomo sì repressivo, con ad esempio la sua SAVAK, la polizia segreta, ma che comunque aveva avviato nel paese una prima seria, seppur ancora acerba, modernizzazione strutturale. E quindi in questa visione lo Shah sarebbe così, diciamo, diventato vittima egli stesso degli eventi della rivoluzione. Quegli iraniani che invece lo detestano lo vedono come la giusta vittima travolta dall'impeto khomeinista e Khomeini di conseguenza viene esaltato come il liberatore della patria dal giogo straniero e allo stesso tempo il difensore dei valori tradizionali islamici iraniani. La verità, come ben sappiamo, signori miei, sta nel mezzo. È inutile dire che, come in tutti gli aspetti della storia, gli estremismi hanno poco di veritiero. Rimane il fatto che all'epoca in pochi erano coloro che pensavano che il regime dello Shah, che dalla sua aveva comunque il sostegno militare statunitense e anche mezzo milione di uomini armati, si sarebbe sgretolato nell'arco di pochi mesi. Eppure la rivoluzione iraniana era riuscita a fare ciò che i socialisti occidentali avevano a lungo sognato di fare, anche se senza successo. Questo tuttora genera molti dubbi, un po' di revisionismo circa le intromissioni straniere nel sostegno della rivoluzione. Molti dibattiti vedono contrapposti coloro che dicono che gli stessi statunitensi abbiano appoggiato Khomeini togliendo di mezzo lo Shah che a sua volta era stato messo dalla stessa Washington al potere. Insomma, un gran casino di cui probabilmente non verremo pienamente a conoscenza ancora per molti anni. In ogni caso, l'episodio di oggi, come promesso nella scorsa parte, cioè la parte 1 dedicata all'Iran in linea generale, alla sua struttura geopolitica, all'inquadramento, diciamo così, introduttivo, sarà interamente dedicato alla figura di Khomeini e alla sua visione politico-ideologica che portò alla rivoluzione nel 1979. Sembra essere questo un argomento secondario, ma per poter comprendere l'Iran di oggi è fondamentale. Benvenuti, signori miei, in Storie di Geopolitica. Sigla! Oggigiorno in Iran l'ottimismo del 1979 è stato, come dire, eclissato dal pessimismo, da tutta una serie di imposizioni economiche soffocanti all'economia iraniana, le più grandi che sono mai state poste dagli Stati Uniti nei confronti di una nazione straniera nel corso della storia. L'insofferenza oggi è crescente e questo, come già vi avevo detto, porterà inevitabilmente i cittadini iraniani a creare degli sviluppi imprevedibili nel corso della storia. Ma all'epoca, nel 1979, prima che Pahlavi, cioè lo Shah, fuggisse dall'Iran per andare in Egitto e morire di cancro, e Khomeini atterrasse di conseguenza all'aeroporto internazionale di Teheran dopo un lungo esilio trascorso a Parigi, da dove spediva illegalmente le sue famose audiocassette per trasmettere ai connazionali la sua propaganda, ecco, all'epoca gran parte dell'Iran fu portato all'esasperazione nei confronti di quello che veniva chiamato il burattinaio degli statunitensi, cioè Pahlavi. Agli occhi degli iraniani lo Shah era il simbolo di quello che i francesi avevano definito l'ancien régime, cioè uno status quo. Uno status quo che senza la propaganda comunista, non l'ancien régime, sia chiaro, l'ancien régime di stampo iraniano, che senza la propaganda comunista sembrava imperturbabile, immutabile. Difatti, parlare di Iran, senza parlare della sua guida spirituale, l'Ayatollah Khomeini, sarebbe come parlare dell'antica Roma imperiale senza menzionare minimamente Ottaviano Augusto. L'uno rende l'altro un fattore imprescindibile. Or dunque, per fare ordine al discorso e introdurre un pochino meglio la figura dell'Ayatollah Khomeini, titolo Ayatollah onorifico, che significa letteralmente il segno di Dio, torniamo un attimo all'alba del Capodanno iraniano, il Nowruz, esattamente nel marzo del 1980, il 20 marzo, quando l'Ayatollah pronunciò il seguente discorso.
می فرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات.
In nome di Dio, permettetemi di congratularmi con tutti voi e con la nobile nazione iraniana in occasione di questo nuovo anno, il cui presente vede concepirsi il consolidamento della nuova Repubblica iraniana. La volontà di Dio onnipresente, sempre sia lodato, ha decretato la liberazione di una nazione oppressa dal giogo della tirannia e dei crimini del grande Satana oppressivo, gli Stati Uniti, l'America divoratrice del mondo, ed ha dispiegato la bandiera della giustizia islamica sul nostro amato paese. È nostro dovere resistere alle superpotenze straniere. Noi abbiamo la capacità di resistere contro di loro, a condizione che i nostri intellettuali rinuncino al fascino dell'occidentalizzazione. Stiamo lottando contro il comunismo internazionale nella stessa misura in cui lottiamo contro i divoratori del mondo occidentale, guidati dal capitalismo americano e anche dal sionismo israeliano. Miei cari fratelli, dovete sapere che il pericolo delle potenze comuniste non è inferiore a quello dell'America, e il pericolo dell'America è tale che se mostriamo la minima negligenza saremo distrutti. Entrambe queste superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, sono sorte annientando e opprimendo altre nazioni. Noi dovremo invece sostenere gli oppressi, dovremo cercare di esportare la nostra rivoluzione nel mondo, perché l'Islam è sostenitore di tutti i popoli, soprattutto quelli oppressi. In compenso, siccome abbiamo istituito una repubblica islamica, a breve tutti i poteri proveranno ad annientarci. Se scegliamo di isolarci, andremo sicuramente incontro alla sconfitta. Prima o poi dovremo fare i conti con le potenze globali per dimostrare loro che, nonostante tutte le gravi difficoltà che abbiamo avuto e che tuttora abbiamo, riusciremo ad affrontare il mondo con la nostra ideologia islamica. Chi di voi ha già ascoltato i vecchi episodi su Nasser e Gheddafi noterà un certo parallelismo nella retorica e nelle parole di Khomeini. Come già accennato la scorsa volta nel primo episodio, le tematiche che accomunano le grandi figure terzomondiste della seconda metà del 1900, alla fine sempre quelle sono. Cambiano le varianti, come lo spazio, il tempo e la cultura, ma le fondamenta restano sempre le stesse. In questo caso non si parla di oppressore coloniale italiano, come nel caso di Gheddafi, o di concessioni britanniche schiaccianti come per Nasser, bensì di demoni americani. Khomeini la mette facile, la tocca piano, come direbbero, la mette sul religioso, sapendo bene quanto fondamentale sia la componente ideologica dell'Islam in un paese facilmente radicalizzabile come l'Iran dei primi anni Ottanta, un Iran debole dove le ridistribuzioni del petrolio erano state iniquamente suddivise e che aveva bisogno di certezze dopo anni di instabilità monarchica e che per colmare il vuoto chiaramente lasciato dallo Shah Pahlavi scelse di affidarsi interamente al nuovo clero islamico voluto dalla guida suprema dell'Ayatollah. Nel caso dell'Iran, l'Islam sciita costituisce la quasi totalità dei praticanti, circa il 90-95%. Ormai il ricordo dello zoroastrismo, dei tempi dell'antico impero persiano, è un qualcosa ormai di agonizzante, essendo che appena lo 0,03% dei moderni iraniani pratica questa religione, circa 25.000 individui su 80 milioni di persone. Prima di continuare comunque la nostra storia di Khomeini, a questo punto voglio un attimo aprire una brevissima parentesi sulla differenza tra sciiti e sunniti, pur sapendo che non è né questo il momento né il luogo per disquisire su una frattura così secolare e profonda, però è molto utile e funzionale, diciamo così, al discorso che poi faremo. Facciamoli in termini semplici e diretti, ma comunque incisivi e che ci aiutino a capire quanto effettivamente l'Iran sia una realtà isolata rispetto al mondo arabo. Sunniti e sciiti sono i due piatti principali della bilancia del mondo islamico. Nel corso di 13 secoli di storia musulmana, a partire dal 622 a.C., i sunniti sono sempre stati in maggioranza, mentre gli sciiti, cioè quelli che noi oggi identifichiamo essenzialmente con l'Iran, hanno avuto un ruolo minoritario, sia religiosamente che politicamente parlando. Ancora oggi nel mondo islamico circa il 90% dei musulmani sono di maggioranza sunnita, mentre gli sciiti sono circa il 10% e si ritrovano così isolati. Sono quasi tutti, dico quasi tutti esclusivamente in Iran, anche in parte dell'Iraq e nel sud del Libano. Sunniti e sciiti si differenziano per un problema ideologico di interpretazione della storia e delle fonti, una divergenza di opinione di base che riguarda il problema della successione del profeta Maometto dopo la sua morte. Subito dopo la morte del profeta, infatti, la maggior parte dei credenti riteneva che Maometto non avesse designato nessun successore e che anzi fosse compito della comunità islamica sopravvissuta eleggerlo, mentre una minoranza sparuta sosteneva che Muhammad avesse già designato il suo successore, che questi fosse suo cugino Ali, che oltre a essere cugino in realtà era anche genero, cioè il marito della figlia, per chi come me ogni tanto si trova in difficoltà a fare i collegamenti parentali. Il primo gruppo, quello appunto sunnita, seguendo le regole dei costumi tribali, affidò così l'elezione a un'assemblea di saggi, che designò a sua volta Abu Bakr come primo califfo. Abu Bakr non fu, diciamo, un nome scelto a caso, perché storicamente fu uno dei primi a convertirsi all'Islam, a denotare una certa fiducia verso la missione ispiratrice di Maometto, tanto che appunto nel 622 lui finì addirittura per accompagnare il Messia nel corso della sua emigrazione dalla Mecca a Medina. Per i sunniti Abu Bakr era diventato un modello di sapienza, di fedeltà, di santità ineccepibile al punto da essere oggi soprannominato il Sincero. Mentre i sunniti si autoeleggevano Bakr come successore, il secondo gruppo, quello minoritario, continuava invece a sostenere Ali, il cugino di Maometto, come erede legittimo, dichiarando di conseguenza illegittima l'elezione del nuovo califfo Bakr. Secondo la tradizione, questo sarebbe quindi l'evento che fece scaturire la scissione tra le due parti, tra sunniti e sciiti. Coloro che avevano considerato giusta e corretta l'elezione del primo califfo vennero chiamati sunniti, per la grande importanza da allora attribuita alla sunna, cioè la tradizione del profeta. Gli sciiti, letteralmente da Shah, cioè fazione, partito, sarebbero così divenuti i nuovi sostenitori, tra virgolette, partitici di Ali. Le differenze ovviamente non si esauriscono in questa brevissima dicitura, sono praticamente infinite, ci vorrebbe un corso di storia islamica per poter anche soltanto capire la profonda differenziazione. Però facciamo un esempio, cioè quello più basilare. La divergenza di fondo tra l'universo sunnita e sciita sta anche nel modo in cui il successore del profeta, sia esso Abu Bakr oppure Ali, può usufruire dei poteri concessi dalla sua posizione di erede di Maometto. Ad esempio, per i sunniti, il califfo Bakr e poi tutti gli altri, in quanto successore diretto e legittimato del profeta, sarebbe in automatico il capo della comunità, il suo difensore, il guardiano della sharia, della norma islamica. Ma nei suoi compiti non rientrerebbe quello di interpretare la legge divina o definire le questioni religiose in generale, bensì solo di amministrare la legge ed esercitare il ruolo di giudice. In quanto, secondo la norma della sharia sunnita, tutto è già stato scritto nel Corano, tutto è immodificabile. Deus vult, insomma, come direbbero i crociati. Di conseguenza, il califfo non ha uno status di autorità religiosa per la comunità, ma gode unicamente di quello che noi oggi chiameremo potere temporale, non di quello spirituale, e pertanto l'individuo principale della comunità sunnita non sarebbe un individuo infallibile, figuriamoci la sua parola, che non sarebbe quindi un dogma di fede. Per gli sciiti, qui siamo al fronte opposto, il successore del profeta, che non è il califfo, bensì l'imam, il vero capo spirituale della comunità, sarebbe il custode degli insegnamenti esoterici del profeta, difensore e interprete per eccellenza della rivelazione. Quindi questo ci fa capire molto bene, già a livello ideologico e soprattutto religioso, la frattura, il contrasto tra le due parti. Bene, chiusa questa parentesi, torniamo adesso alla nostra guida suprema iraniana e al suo clero, un termine importantissimo per l'Iran.
Powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
Clericalismo. Questa è una parola che dobbiamo tenere bene a mente quando pensiamo alla rivoluzione iranica di Khomeini. Clericalismo significa essenzialmente l'atteggiamento favorevole a unificare da una parte la sfera religiosa a quella dall'altra parte pubblica, cioè quella politica. Lo Stato in pratica deve diventare religione e viceversa. E la religione deve servire da benzina per dar fuoco alla miccia che all'epoca doveva far saltare in aria il castello di carte dello scià, ma doveva la religione funzionare anche da strumento per neutralizzare il potere di tutte quelle fazioni politiche contrastanti il volere dell'Ayatollah, ad esempio da un lato i comunisti, dall'altro lato i nazionalisti, due fazioni che agli occhi di Khomeini rischiavano seriamente di contendersi il potere una volta tolto di mezzo lo Shah Pahlavi. Il principio cardine sul quale si fondava la visione dell'Ayatollah, che è stato anche espresso indirettamente nel suo discorso a inizio podcast, cioè né Occidente né Oriente, non è solo un'equivalenza della sua lotta contro le grandi superpotenze tradizionali della Guerra Fredda, cioè Stati Uniti e Unione Sovietica, ma è anche e soprattutto una lotta ideologica per mantenere l'Islam, come dire, incontaminato da tutte le idee esterne, siano esse di origine occidentale oppure orientale. E questo significava implicitamente rendere l'Iran una nazione impermeabile da ideologie come il marxismo, il maoismo, il comunismo o il feroce capitalismo americano, con il suo consumismo. La lotta per la purezza islamica sciita, come abbiamo già inteso, diventò così una guerra contro i rappresentanti di tutte queste ideologie. Ma la guerra per Khomeini era anche una guerra interna, non soltanto esterna al mondo arabo. C'era ad esempio l'Islam sunnita, in sostanza tutto il mondo arabo tranne qualche isola sparuta. Tra parentesi, nell'episodio precedente mi sono reso conto di aver sparato una cazzata, scusate il francesismo, cioè di aver definito l'Oman paese sunnita. Errore. In realtà l'Oman è l'unica nazione che rappresenta, per così dire, una terza via rispetto a sunniti e sciiti, cioè gli ibaditi. Ma di questo ne parleremo meglio in un video ad hoc sul canale in futuro, perché l'Oman è un paese che ammiro profondamente, nel senso che mi piace molto come realtà da analizzare a livello di studi. Quindi, tornando a Khomeini. Per Khomeini deve essere il clero, la classe religiosa, come gli imam, i mullah e così via, a decidere quali vincoli della legge islamica applicare e far seguire alla società. Chiunque sia al di fuori dell'ambito clericale non avrebbe alcun diritto di metter bocca sulle questioni statali e religiose. Esemplificativo di questo pensiero fu il fatto che, per Khomeini, i gruppi islamici non clericali, ma comunque strettamente legati alla religione, come i mujahideen rivoluzionari in Afghanistan, che si erano armati per cacciare via l'Unione Sovietica dal proprio paese, finirono essi stessi per diventare degli individui deviati che, agli occhi dell'Ayatollah, sporcavano e mescolavano l'Islam a questioni prettamente sociopolitiche. Ok, fatta questa doverosa premessa sulle persone che avrebbero dovuto comporre e custodire i dettami della religione, cerchiamo adesso di capire le ragioni che spinsero Khomeini a fare la rivoluzione.
باید ما همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است.
Per apprezzare meglio l'impatto della rivoluzione islamica in Iran, dobbiamo un attimo tornare alle ultime fasi del governo dello Shah Pahlavi. Spesso ci si dimentica facilmente che negli anni 60 e 70 l'Iran era a tutti gli effetti una potenza emergente e che si cerca di sminuire gli effetti del governo Pahlavi. Si cerca di dire, l'Iran si è ribellato semplicemente perché Pahlavi governava male. È vero, ma in realtà non è che governava malissimo, perché ci si dimentica che l'Iran stava diventando la nuova tigre asiatica in grado di rivaleggiare con il successo economico, ad esempio, del Giappone, il quale a sua volta invidiava moltissimo le numerose risorse naturali che l'Iran custodiva al suo interno, come il petrolio, il gas naturale. L'Iran non a caso era la seconda riserva di gas più grande al mondo, oppure importanti complessi di alluminio, ma anche di industrie minerarie di diverso tipo, come il rame e il piombo. Insomma, l'Iran era un bello stato dal punto di vista di quello che poteva offrire. L'Iran poté contare poi sul boom dello sfruttamento petrolifero che nei primi anni 70 vide la crescita di un'industria che prima era sottosviluppata. Questo grazie ai progetti orchestrati dallo Shah e anche dai proventi, dai fondi derivanti dagli Stati Uniti. L'Iran era così sempre più catapultato nella lega delle nazioni che contavano. Per la prima volta nella storia del Medio Oriente asiatico, un paese di cultura islamica stava emergendo come nazione ben strutturata, con una buona base industriale in costante crescita, un sistema di welfare ancora primitivo ma comunque dalle buone prospettive, con delle forze armate altamente sviluppate e un programma nucleare che, sebbene fosse ancora alle prime fasi, era stato donato dagli Stati Uniti stessi, come abbiamo visto nel vecchio episodio. Come evidenziato dall'ambasciatore americano Sir Anthony Parsons, le nazioni arabe vicine all'Iran furono le prime a nutrire una certa invidia nei confronti dei successi del loro antagonista sciita. Almeno nella percezione pubblica, l'atteggiamento generale e le aspettative nei confronti di questo paese erano molto simili a quelle che noi oggi nutriamo nei confronti della Cina, comunque una potenza emergente che poteva ambire al rango di superpotenza. In Iran c'erano chiaramente degli indubbi difetti strutturali, anzitutto politici e democratici. Lo stesso Shah sembrava riluttante a perseguire una sincera riforma di democratizzazione, cosa che secondo molti applicò semplicemente soltanto di facciata, come ad esempio l'incentivo all'alfabetizzazione, il suffragio femminile o il diritto al divorzio. Ma il paese era, a conti fatti, divenuto a tutti gli effetti l'esempio della tesi che elogiava la modernizzazione del lavoro e delle strutture della società. Gli ammicchi di liberalizzazione dello Shah, seppur mescolati a una buona dose di repressione qualora ci fossero individui ostili al suo governo, derivava da un profondo, anzi che dico profondissimo rispetto, ammirazione che il sovrano persiano nutriva per l'Occidente, chiaramente gli Stati Uniti, che, come abbiamo accennato, lo avevano fatto salire al potere. Modernizzare e secolarizzare l'Iran secondo gli schemi dello Shah, o meglio secondo gli schemi che più piacevano a Washington, cioè far diventare il paese un'ottima base sotto controllo statunitense in Medio Oriente, significava inevitabilmente scontrarsi con tutta quella larga fetta di popolazione legata alla tradizione religiosa islamica, in particolare al già menzionato clero sciita, che davanti a queste pretese si sentiva alienato, tradito rispetto ai dettami imposti dallo Shah. Dettami occidentali che, secondo il clero, poco avevano a che fare con la cultura tradizionale iraniana. Con le voci sempre più contrarie che si alzavano contro il suo operato, il governo dello Shah si spostò così lentamente verso un regime più autocratico, mettendo al bando qualsiasi opposizione al suo governo, a partire dal Partito Comunista Iraniano che si chiamava Tudeh. Era logico che questo processo di occidentalizzazione fosse accompagnato da un'inevitabile svalutazione della cultura islamica, che per lo Shah era incompatibile con molti degli aspetti modernizzanti, a partire dal ruolo della donna nel raggiungimento della pienezza, scusate il gioco di parole, dei diritti. Fu di fronte a questi cambiamenti troppo rapidi per una società profondamente attaccata alla tradizione religiosa che il chierico sciita Khomeini, il futuro leader della rivoluzione, finì per la prima volta sotto i riflettori della ribalta politica nel 1963. Fu esattamente in quell'anno che la sua voce si sollevò per la prima volta contro la rivoluzione cosiddetta bianca attuata dallo Shah, cioè contro i suoi tentativi che, per Khomeini, erano mirati esclusivamente a smantellare i possedimenti terrieri dei principali esponenti del clero sciita. Lo Shah, come riportò la futura guida spirituale, stava infatti cercando di intossicare, smantellare, distruggere dall'interno una nazione intera, in qualità di uomo miserabile quale lui stesso era. Thank you. Chiaro che lo Shah, sentendosi accusato in questo modo e vedendo un fomentarsi dell'astio nei suoi confronti, optò per la soluzione più rapida, quella più indolore, cioè arrestare Khomeini, spegnere con la forza qualsiasi fiamma di dissenso e mettere tutto sotto il tappeto. Tappeto persiano, per l'esattezza. Il problema del sovrano, però, era essenzialmente uno: la mancanza di tatto politico. Cosa voglio dire con ciò? Che le numerose riforme agrarie che Khomeini gli rinfacciava e che lo Shah attuò al fine di razionalizzare e ridistribuire la terra, ovviamente a danno dei grandi proprietari terrieri per diminuirne il potere e mantenerselo ben stretto, generarono un notevole aumento della disoccupazione nelle campagne, perché i contadini che lavoravano in queste terre si trovarono senza latifondisti che gli davano sostentamento e di conseguenza senza una paga a fine mese. Conseguentemente questo aumentò la frustrazione sociale. E come sappiamo bene, rispondere al fuoco con la benzina non è mai cosa buona e giusta. La maggior parte dei contadini disoccupati si riversarono così nelle grandi città, ad esempio Teheran, la capitale, che si vide aumentare di numero da 2 milioni di abitanti nel 66 a oltre 4 milioni e mezzo 10 anni dopo. Questo generò una gravissima inflazione che rese sempre più elevato e invivibile il costo della vita nei grandi centri urbani. Se a ciò ci aggiungiamo che a causa della chiusura governativa dello Shah non erano ammessi, ad esempio, sindacati diversi da quelli controllati dal sovrano, ecco, abbiamo un quadro un pochino più chiaro della situazione che ci fa, in linea generalissima, capire per quale motivo il 5 e il 6 giugno del 1963 migliaia di persone scesero in piazza a Teheran e poi nella città santa a Qom per protestare contro l'arresto di Khomeini. Nonostante Pahlavi utilizzasse la forza delle sue unità di polizia speciali, cioè la SAVAK, il suo potere stava cominciando lentamente a scivolare, anzi molto più velocemente di quanto lui potesse aspettarsi, nelle mani delle autorità religiose, cioè del clero fedele alla figura di Khomeini, di quell'uomo trasferitosi all'estero e che, come una sorta di leader sovrano, continuava la sua guerra, la sua battaglia a Parigi. In quella mala gestione del potere, perché di questo, ragazzi, si trattò, cioè lo Shah aveva tutte le carte in regola per governare vita natural durante nel paese, in quella mala gestione Pahlavi ebbe comunque un grande merito: riuscire a inimicarsi tutte le frange politiche iraniane, i costituzionalisti, i liberali, i marxisti e ovviamente gli islamisti. Con la guida sempre più spiccata di Khomeini, che dopo l'incarcerazione sarebbe, come già detto, finito per 14 anni in esilio, l'Islam sciita si sarebbe radicalizzato sempre di più, finendo per costituire la vera e sola opposizione al potere dello Shah. A preoccupare quest'ultimo ci sarebbero, ad esempio, stati i membri del gruppo fondamentalista sciita denominato Fadian e Islam, cioè i devoti dell'Islam, molti dei quali finirono trucidati o arrestati nel corso degli ultimi anni del governo Pahlavi. La visione di un Islam liberatore dall'oppressore coloniale, dalla piaga del capitalismo, si diffuse così tra i fedeli sciiti, facendo guadagnare a Khomeini, nel mentre che era in esilio prima a Bursa, in Turchia e poi in Francia, a Parigi, un consenso sempre più grande, differentemente da quanto sperava lo Shah, che ne aveva decretato l'esilio. Addirittura il consenso crebbe così tanto da far diventare Khomeini, grazie ai soldi inviati dall'Iran da parte dei suoi sostenitori, uno degli uomini più ricchi del paese, da che lui era in origine un predicatore senza un rial, cioè la moneta corrente del paese. Il Mossad israeliano, cioè i servizi segreti, tentarono di mettere fine alla nascente guida spirituale iraniana, che dall'estero predicava la rivolta, in particolare il martirio contro l'ingiustizia e la tirannia dell'Occidente, ma il tutto senza successo. Il populismo, perché questo possiamo definirlo populismo, il populismo islamico di Khomeini, come da alcuni fu definito, si basò su un'ideologia ben strutturata e che vedeva l'Islam sciita come un partito politico totalitario che avrebbe segnato, secondo la sua visione, la fine dei problemi del paese. L'ideologia di Khomeini si sviluppava su una dottrina ancora più precisa, che non possiamo scindere quando parliamo di Khomeini e della sua visione politica, cioè la dottrina del Velayat e Fakih, cioè l'autorità assoluta del giurista musulmano. Che cosa diavolo vuol dire tutto ciò? In pratica Khomeini affermava che, in base ai dettami sciiti, l'autorità suprema dell'Ayatollah era esperta assoluta della legge islamica, in quanto essa stessa era interprete del volere di Allah. Pertanto ciò che contava era esclusivamente la volontà della guida suprema, che a tutela dei valori tradizionali islamici poneva sotto la sua supervisione qualsiasi revisione del diritto musulmano e anche della Sharia. Con la Velayat e Fakih, Khomeini in pratica diceva: io sono la legge, la mia visione della religione è l'unica cosa che conta perché io sono il giurista per eccellenza che la può interpretare, mentre i miei sottoposti più vicini, cioè i guardiani della rivoluzione, il consiglio preposto, sono i difensori della Sharia tradizionale dalla devastazione e dal saccheggio dei miscredenti stranieri. Ciascun aspetto della vita pubblica e privata doveva così essere condizionato dalla nuova visione islamica e pertanto gli unici che potevano gestirli diventarono de facto i membri del clero, dato che essi erano gli unici giuristi a poter interpretare correttamente la legge, a proteggerla da manipolazioni che potessero condurre alla tirannia. Sorprendentemente, ragazzi, se esaminiamo con attenzione la visione di Khomeini da questo punto di vista, scopriamo che ancor più di quello saudita o anche di quello prospettato dai fratelli musulmani sunniti, lo Stato islamico di Khomeini finisce per caratterizzarsi non solo come una teocrazia, cioè un governo di Dio, ma anche come una vera e propria ierocrazia. Da ieros, che in greco significa sacro, e kratos, potere, vale a dire un governo con a capo la stessa casta sacerdotale che farebbe da mediazione tra Dio e l'uomo. Non a caso la rivoluzione iraniana fu l'unico esempio nella storia contemporanea di un rovesciamento di potere elitario, di un monarca allo Shah Pahlavi, a favore non tanto di un altro gruppo sociale supportato da partiti politici e ideologie laiche, bensì da un clero tradizionale che a suon di prediche nelle moschee rivendicava per sé tutto il potere temporale. Khomeini fu poi uno scrittore abbastanza prolifico e mise su carta tutta questa sua visione politica nel cosiddetto piccolo libro verde, cioè una collezione di scritti religiosi nel quale si definiva la forma del nuovo Iran regolamentato dalla Sharia sciita. Piccolo libro verde, anche qui il parallelismo con il libro verde di Gheddafi è inequivocabile, anche se il contenuto è, diciamo così, diametralmente opposto. I discorsi e poi gli scritti di Khomeini ebbero grandissima risonanza tra i gruppi di studiosi islamici, ma anche nei circoli religiosi, tra gli studenti, i teologi e persino i grandi commercianti della nazione, i cosiddetti bazzari, cioè la classe mercantile tradizionale. Contrabbandando i discorsi impressi su audiocassetta di Khomeini, i mullah e gli imam che facevano sermoni nelle moschee cominciarono a impregnarsi della retorica islamista che voleva opporsi al regime filo occidentale imperialista dello Shah. In sostanza, la rivoluzione fu orchestrata dall'esterno, senza neppure che fosse lo stesso Khomeini a sporcarsi le mani. Ci pensarono infatti i suoi adepti, ma soprattutto ci pensò la frustrazione di un popolo che non ne poteva più delle difficoltà in cui vessava e che aveva inquadrato nella figura autoritaria occidentalista dello Shah il capro espiatorio di tutti i difetti del paese. Dal canto suo, Khomeini fu abilissimo nel mostrarsi carismatico, sicuro di sé, così da catturare l'immaginazione delle masse, presentandosi come l'unico vero custode ed erede di tutta la cultura sciita, a partire agli occhi degli imam. Ma Khomeini fu anche scaltro a sapersi conquistare il supporto delle frange più liberali e moderate, specialmente quelle di sinistra, che certamente non ritenevano possibile un ritorno anacronistico, rigido alle norme della Sharia. E Khomeini così finì per convincere gli iraniani, con ingegnosa tattica, che la brutalità dello Shah, sostenuta dalle politiche e dai soldi dati in prestito dall'amministrazione Carter per l'acquisto di armi e munizioni era più grande di quanto si potesse pensare. Khomeini sosteneva, e qui cito direttamente, «I colonizzatori occidentali ci hanno fatto credere per secoli che l'Islam non avesse un piano regolatore per il nostro Stato, che l'Islam non prevedesse una organizzazione statale, che non avesse né leggi né legislatori. Si tratta di pura e semplice propaganda per impedire ai musulmani di fare politica e di autogovernarsi. Come potete vedere, anzi, come possiamo sentire, la nuova centralità che Khomeini voleva dare, la voleva dare a segnare al Corano, nel quale per lui era scritto tutto quello che era necessario per la vita quotidiana dell'uomo. Anche in questo caso Khomeini riportò: la vera differenza tra un governo islamico e una monarchia costituzionale o una repubblica è che mentre il Parlamento e il sovrano si sforzano di produrre un ordinamento legislativo imperfetto, nell'Islam il potere legislativo e la competenza di emanare leggi appartengono soltanto ed unicamente a Dio, il cui volere è stato impresso nel testo sacro del Corano e la cui lettura spetta soltanto al grande Ayatollah. Era così che agli occhi dell'Ayatollah la monarchia ereditaria tipica dei sauditi, ma anche quella di Pahlavi che voleva imporre in Iran, altro non era che un'istituzione pagana che i dispotici omayyadi avrebbero mutuato nel corso della storia a partire dall'impero romano e anche dall'impero sasanide. Una monarchia che avrebbe contribuito soltanto a creare una società frammentata in due classi contrapposte, cioè gli oppressi e gli oppressori, i poveri contro i ricchi. Come possiamo vedere, una visione che traeva la sua eredità in gran parte dalla visione marxista, se ci pensiamo un attimo. Molte delle colpe che infatti Khomeini attribuiva nei suoi discorsi allo Shah erano di tipo squisitamente economico, o meglio, socio-economico. La guida spirituale accusava difatti il sovrano di allargare questo divario tra ricchi e poveri, per favorire amici, parenti, alti funzionari, burocrati, come anche di sprecare le risorse petrolifere per andare a cofinanziare inutilmente un enorme numero di truppe militari. Le occasioni per farsi incolpare, certo, lo Shah non se le fece proprio mancare, se pensiamo un attimo, ad esempio, al cambiamento del calendario islamico che lo Shah sostituì con quello imperiale, che iniziava simbolicamente con l'inizio del regno di Ciro il Grande. Oppure pensiamo a quando nell'ottobre del 71, in occasione del 2500 anniversario della fondazione dell'impero persiano tenutosi a Persepoli, il sovrano tenne una cerimonia pacchianamente sontuosa, con festeggiamenti per oltre una tonnellata di caviale, 200 chef parigini e oltre 100 milioni di dollari spesi in questo party, diciamolo così. Queste baldorie, a fronte di regioni come il Baluchistan, che stavano soffrendo la fame e la siccità, sembravano chiaramente degli affronti. Così possiamo ben capire per quale motivo il populismo islamico di Khomeini attecchì molto bene in una società che si vide sfumare sempre di più il sogno di arrivare a una società, a una grande civiltà promessa che lo Shah aveva annunciato con il boom del petrolio e gli arrivi di capitali di investimento americani. Oltre a ciò, Khomeini aggiungeva problemi sociali come la mancanza di industrie manifatturiere e di servizi essenziali come ospedali, scuole ed elettricità nelle zone desertiche e periferiche del paese, ma anche la mancata ridistribuzione delle terre ai veri contadini nullatenenti, non toglierle ai grandi latifondisti per tenersele per sé. Ecco, con queste premesse, il nuovo faro della politica iraniana, Khomeini, si conquistò il favore dei cosiddetti volontari del popolo, i Fedine Halk, un gruppo di matrice marxista che insieme ai mujahideen islamici andarono ad allargare la frangia della popolazione ostile allo Shah. Quanto a lui, proprio lo Shah, esso si vide coinvolto nel disastro dell'incendio doloso che scoppiò nel cinema Rex, che si trovava nella piccola cittadina di Abadan. In questo cinema morirono quasi 450 persone. Il problema fu che la stampa, filo rivoluzionaria, diede direttamente la colpa al sovrano, allo scià, ma a dirla tutta, come fu poi dimostrato, si venne a sapere che i colpevoli di questo gesto erano stati in realtà i sostenitori stessi di Khomeini, che con quel gesto volevano screditare l'immagine del sovrano. Insomma, senza troppi rigiri di parole, quello di Khomeini fu un vero e proprio esempio di populismo che noi oggi bistrattiamo, ma che, come quello latinoamericano a lui contemporaneo, pur attaccando la classe dirigente, era stato ben attento a evitare di intaccare gli interessi della piccola borghesia iraniana, cioè quella del clero. Khomeini voleva sovvertire l'ordine delle cose in Iran, ma non avviare una rivoluzione dal basso. Il potere lui lo voleva per sé, non certo donarlo al popolo. Quello che contava per l'Ayatollah non era un programma preciso, quanto avere e diffondere una retorica potente e pungente. Ciò che importava era utilizzare un linguaggio classista contro l'elite al potere per sollevare il popolo, ma indirettamente guadagnarne egli stesso. Il movimento khomeinista, e con esso tutta la classe di burocrati, si rivelò infatti a tutto e per tutto un movimento doppio giochista. Rivoluzionario ai danni del vecchio regime oppressore, ma conservatore una volta raggiunto il potere. Per chi ragionava come Khomeini, infatti, concetti come la libertà di espressione, di associazione e di opinione non avevano alcun senso, visto che a regolare il tutto ci sarebbe stato l'Ayatollah da una parte e dall'altra la sua ligia interpretazione coranica. Pensiamo alla sola libertà di pensiero, un fatto inconcepibile nella nuova struttura iraniana, quando nel 1989 l'Ayatollah indisse una taglia per la morte dello scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, per aver scritto un romanzo intitolato I versi satanici, nei quali si appunto criticava la figura di Khomeini. Colpevole, questo scrittore, di essere, agli occhi dell'Ayatollah, blasfemo e offensivo per la fede sciita. A tal riguardo, a pagare con la vita fu non tanto Rushdie, che ancora oggi per fortuna vive, ma ad esempio Hitoshi Igarashi, cioè traduttore giapponese del romanzo che era finito sotto il mirino, sotto la lente dei sicari di Khomeini. Fu così che, come altri populismi della più bassa lega, il khomeinismo aveva fatto del suo capo un semidio che sovrastava, come dire, la banale, semplice umanità, incarnandone le radici storiche e il destino futuro. E sebbene Khomeini parlasse spesso di popolo, di potere alle classi sociali più vessate, alla fin fine il potere, come dimostrato anche fin oggi, sarebbe continuato a rimanere nelle mani di una certa classe clerica, a promanare dall'alto e non certo dalle masse.
Okay, let's roll, dudes! And I'm going 10, 30, 65 in a 45 zone. Yo, where's my gas tank, honey? Oh, and hello, officer. Wait, what? I'm losing my license? I'll lose my job! And here come the court costs. Oh, man, that's the thing about pedal to the metal, dude. You speed?
You lose. Slow down. Driving is no game. A message from Virginia DMV.
Con il consenso del popolo, comunque, fu cosa naturale, quasi gioco forza, che Khomeini fosse riuscito a mettere alle spalle Reza Pahlavi, lo scià, a costringerlo alla fuga all'estero e a rientrare egli stesso, Khomeini, in Iran, dopo tutti quegli anni in esilio. Il suo stesso rientro era stato simbolicamente celebrato dalla propaganda sciita come il ritorno del salvatore della patria. Le reazioni, di fronte alla ascesa dell'Ayatollah, furono come normale variegate. Tra i più contrariati c'erano stati gli stessi Stati Uniti, con i quali l'Iran avrebbe intessuto una diplomazia alquanto ostile, specialmente nel caso della crisi degli ostaggi tenuti all'ambasciata americana a Teheran durante l'amministrazione Carter e il susseguente appunto tentativo fallito dal presidente di riportarli in patria. Ma tra i paesi più colpiti dalla rivoluzione c'erano anche i paesi vicini del mondo arabo, in primis i sauditi, che di fronte a un Iran riscopertosi radicalista e rivoluzionario si resero conto di avere tra le mani una bomba pronta a esplodere, un vicino a dir poco destabilizzante. Come loro, già come vi avevo accennato nel primo episodio sull'Iran, tutta la penisola arabica e i paesi del Golfo temeva che il messaggio rivoluzionario dell'Iran avrebbe scalzato le varie monarchie circostanti. A suo vantaggio l'Arabia Saudita, grazie al proliferare del petrolio negli anni 70 e alle concessioni che gli garantirono miliardi di dollari, riuscì a investire, attraverso l'espansione di scuole religiose sunnite all'estero e anche il finanziamento di estremisti militanti a supporto delle intenzioni di Saud, riuscì a investire in tutti gli altri paesi musulmani circostanti, in scuole, in istituzioni, in soft power, diciamo così, posizionandosi in tal modo come potenza leader nel quadro internazionale del mondo arabo. In termini pratici, questo significava che mentre entità non governative, come ad esempio la Lega Islamica Mondiale, che comunque sono legate ai Saud, versavano denaro per promuovere un certo tipo di Islam, cioè quello sunnita, le istituzioni educative e le moschee finanziate dagli arabi sauditi, wahabiti, collegavano in questo modo Riyadh a tutti gli studiosi religiosi di tutto il mondo, dalla Nigeria fino ad arrivare all'Indonesia, rafforzandone le reti e le capacità persuasive. Pertanto, quando la sfida islamista di Khomeini bussò alla porta del Regno Saudita, la famiglia dei Saud era, attraverso questa infrastruttura globale che si era costruita, già ben posizionata per portare guerra e battaglia all'Ayatollah. Piuttosto che contrastare l'estremismo diffuso dalla rivoluzione iraniana attraverso un piglio più moderato, la casa dei Saud decise così di battere Khomeini con il suo stesso gioco. In tal modo, una prima conseguenza della rivoluzione di Khomeini, una conseguenza diretta, fu non solo quella di accelerare la diffusione indiretta, sia chiaro, del wahabismo saudita nel resto del mondo arabo, ma anche di fomentare il fondamentalismo sunnita che dall'Africa arriva all'estremo oriente, specialmente in Indonesia. Questi sforzi furono inoltre spinti ulteriormente dalla tentata invasione sovietica dell'Afghanistan. Mentre infatti i sovietici, nel timore di un Afghanistan che prendesse la piega rivoluzionaria del vicino iraniano, cercavano di contenere l'islamismo alle porte di casa, prevenendone il contagio in tutti i paesi stan dell'Asia centrale, gli americani vedevano, dal canto loro, il wahabismo saudita e la politica espansiva dei Saud come uno strumento utilissimo, sia nel contrastare i tentativi di contenimento dei sovietici che nel delimitare il potenziale di espansione sciita dell'Iran verso l'Oriente, in particolare verso il Pakistan e l'Afghanistan. Si trattava di una strategia che ancora oggi sussiste, che ci siamo portati ai giorni nostri, che era tutt'altro che perfetta perché avrebbe portato all'insorgere di estremismi e di instabilità in tutto il grande Medio Oriente, ma che all'epoca sembrava l'unico modo per, come dire, far quadrare il cerchio. Nel frattempo, quando le tensioni tra Iraq e Iran sfociarono nei primi anni Ottanta in una guerra vera e propria, di cui forse parleremo in futuro, non certo ora per mancanza di tempo, i sauditi e i loro satelliti del Golfo, quelli che poi si sarebbero riuniti nel Consiglio di Cooperazione del Golfo, si mossero fin da subito per sostenere e appoggiare la posizione irachena di Saddam contro l'Iran. Dal punto di vista invece di Teheran, dell'Iran, gli anni Ottanta e l'inizio della guerra contro Saddam furono fondamentali per mettere in pratica un'ideologia che fino a quel momento era stata puramente teorica. Per i rivoluzionari khomeinisti iraniani, l'Iraq altro non rappresentava che un semplice proxy della più ampia lotta contro il grande Satana, contro gli Stati Uniti e anche contro i suoi alleati, cioè l'Arabia Saudita e quello che poi Khomeini definì essere un tumore canceroso, cioè Israele. Per contrastare non solo il proxy iracheno, ma anche tutti questi suoi alleati, l'Ayatollah dedicò gran parte dei fondi a disposizione per sostentare la forza Quds. La forza Quds, chi sono ragazzi? Anzi, chi è? È un'unità militare speciale con compiti di altissima priorità in operazioni segrete tanto all'interno quanto all'esterno del paese. Ad esempio, Qassem Soleimani, che vi ho menzionato nel vecchio episodio, fu capo privilegiato, comandante di spicco di questo gruppo. Ma fu, se andiamo un pochino avanti nel tempo, l'invasione israeliana del Libano di cui vi ho parlato, a dire la verità, ampiamente in un mio vecchio video su YouTube, a fornire le basi agli iraniani per raggiungere uno dei risultati più significativi del regime comunista in politica estera, cioè la creazione di Hezbollah, l'organizzazione paramilitare sciita lì operante. Per l'Iran, l'invasione di un paese a maggioranza musulmana da parte della entità sionista per eccellenza, cioè l'usurpatore creato nel cuore del mondo musulmano per consentire all'Occidente, in particolare agli Stati Uniti, di raggiungere i suoi obiettivi coloniali, era una chiara priorità. Distruggere e anzi bloccare gli israeliani in Libano era diventata l'ossessione per l'Ayatollah. Il fatto che l'Iran avesse impegnato risorse nel Libano meridionale per foraggiare i ribelli Hezbollah contro l'avanzata israeliana, in un momento estenuante, cioè ragazzi, in quel momento l'Iran stava combattendo contro gli iracheni di Saddam, ci fa capire fino a che punto il leader, la grande guida spirituale, l'Ayatollah, fosse disposto a spingersi per seguire il suo interesse ideologico. In tutto questo quadro complesso in Libano e poi anche in Palestina rientrano così tutti i soldi che l'Iran avrebbe rigirato alle organizzazioni palestinesi e agli armamenti per Hamas nella lotta per la liberazione contro Israele. I miliardi che l'Iran avrebbe speso non solo in Libano e Palestina ma anche in Siria nel corso della più recente guerra civile, proprio nonostante le sofferenze interne e l'instabilità dettata dalle sanzioni americane, sarebbero oggi un esempio lampante, quasi eccellente, del mindset, della mentalità iraniana, specialmente sciita, nei confronti della supremazia ideologica e teologica dei dettami stabiliti da Khomeini in quel tanto lontano quanto fondamentale 1979. Io, ragazzi, mi zittisco qui. Direi che a questo punto possiamo, dopo questa lunga carrellata, questo podcast infinito sulla figura di Khomeini, possiamo archiviare la figura dell'Ayatollah, che come al solito vi ricordo si tratta essere soltanto di una sorta di ritratto abbozzato. Purtroppo molto spesso mi sento accusare di tralasciare argomenti e fatti in una maniera poco chiara, cosa che onestamente non credo che sia, però il problema è che non ci si rende conto che io non posso sostituirmi a un intero semestre universitario tramite un podcast di 50 minuti. In ogni caso, tanto è interessante, tanto è profonda la storia iraniana che ho pensato di aggiungere, per il prossimo episodio, un estratto aggiuntivo alla questione, variando un pochino la scaletta che mi ero fatto. Purtroppo non riuscirò a parlare della guerra irachena-iraniana, cioè non ora. Vorrei in realtà passare ad altri scenari, magari latinoamericani, oceanici. In ogni caso penso che se non lo faccio la prossima volta, questo argomento, rischio di non farlo mai più. Vorrei parlarvi, prima di introdurvi la guerra proxy tra Arabia Saudita e Iran e poi anche la figura di Khamenei, del concetto islamico di jihad, o quantomeno dell'islam politico. Secondo me è un argomento molto interessante che a livello divulgativo è poco conosciuto e poco approfondito. Dato che poi se dovessi parlarne su YouTube mi bloccherebbero subito il video o quantomeno riceverei uno strike per tentato terrorismo, colgo l'occasione così per parlarvene qui nella serie di podcast. A questo punto ci sentiamo presto la prossima settimana per questo nuovo episodio. Vi ringrazio tantissimo ragazzi per l'attenzione. Se vi è piaciuto l'episodio vi ricordo anche la possibilità di sostenere il progetto tramite una semplice donazione su Patreon, una donazione simbolica. Lo stesso vale se apprezzate il lavoro che sta dietro la produzione di tutti i miei video. Difatti, grazie a tutti i mecenati che sostengono il mio canale, presto, se continuo così, potrò permettermi full time un editor e anche un aiutante per tutte le riprese sceniche e grafiche in esterna, quando svilupperò nuovi reportage che ci saranno presto, perché sto mettendo giù delle idee che potrebbero essere molto interessanti. Ormai purtroppo viviamo in un mondo dove, e qui concludo, le case editrici sono sempre più delle torri d'avorio chiuse in se stesse. E questo, ahimè, è l'unico modo per autofinanziare i miei sogni e i miei progetti, tramite, vale a dire, il mecenatismo degno dei tempi di Virgilio, Orazio e Properzio. Un ringraziamento a tutti ancora una volta per l'attenzione. Ci sentiamo prestissimo. Per Aspera, ad Astra.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2,400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime and both work out with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down and $24.99 a month.
Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2,400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime and both work out with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down and $24.99 a month.
Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.